Un terzo atteggiamento, stavo dicendo, è quello della svalorizzazione consapevole di sé. È una sorta di ripiegamento in se stessi, con la consapevolezza ormai radicata della propria incapacità. Un comportamento comune in questo caso a tanti adolescenti è la tendenza a unirsi ad altri coetanei. Cioè di essere parte di un gruppo ma mettendosi a disposizione del gruppo, ponendosi in una posizione quasi di sudditanza e quindi accettando di essere in qualche modo guidati dal gruppo, dalla leadership di quel gruppo, che può essere una persona, un piccolo gruppetto, e di mettersi in qualche modo al loro servizio. L'altra categoria è quella della distorsione dell'intenzionalità. Stiamo parlando delle due sottodimensioni, delle due declinazioni del termine difficoltà. La distorsione dell'intenzionalità è esattamente l'opposto dell'assenza. L'assenza è la svalutazione dell'io, la distorsione è un eccesso dell'io. Una volontà di affermare se stessi, di guardare il mondo dall'alto in basso, se posso usare questa espressione un po' rozza, ma è rivelatrice dell'incapacità di comunicare con gli altri. Gli altri sono visti come mezzo per l'affermazione di se stessi. Le difficoltà che questi ragazzi incontrano sono di due tipi. Quando la realtà quotidiana contraddice questo senso di sicurezza di sé, no? Di onnipotenza quasi, allora il rischio è di un stato di profondo abbattimento, perché il mondo appare ingiusto, appare ostile, rischiando di giungere a una sorta di disperazione esistenziale. I termini che utilizzo, gli esempi che faccio, sono tali, sono a volte forti, ma perché appunto ci permettono di comprendere più rapidamente certi processi. Chiaramente ci sono dei livelli, delle situazioni intermedie rispetto a quelle estreme che io vado a citare. C'è ancora un altro tipo di atteggiamento che scaturisce da questa visione del mondo centrata sulla onnipotenza dell'io. Sono i ragazzi che stabiliscono delle mete troppo alte rispetto alle loro reali capacità e loro effettivi mezzi. È lo scarto fra il sé ideale e il sé reale, che può provocare una sorta di paralisi dell'agire. Allora, anche qui quanto è importante da un punto di vista educativo, prima di tutto conoscere le proprie potenzialità, le proprie capacità e i propri limiti. Solo questo, conoscere te stesso, prendersi cura di se stessi, rende possibile poi prendersi cura dell'altro e specificatamente di questi vissuti. Credo di aver terminato, sperando appunto di essere stato sufficientemente chiaro, questa parte qui, no? Questa parte un po' lunga dell'area semantica che è richiamata dalle parole anche del titolo del corso, devianza e marginalità minorile, ma sono molti gli altri termini che abbiamo visto, e alla fine ho voluto dare una connotazione specifica sul piano pedagogico. Così come mi trasferisco alla parte terza della dispensa, che è prendersi cura dei ragazzi in difficoltà, ritorno a questa espressione importante. Ricordate, cura non è soltanto la cura sanitaria, è la cura educativa, è la cura dell'istruzione, è la cura della persona, del suo benessere complessivo. La prima della parte, diciamo, riguardante il percorso educativo o rieducativo, sul quale mi soffermerò abbastanza, c'è una sorta di premessa sul concetto sulla differenza eventuale fra il concetto di educazione e quello di rieducazione. L'ho inserito per due motivi. Uno è ovviamente quello legato ai temi del corso e anche alla mia memoria personale di diverse volte mi sono ritrovato in contesti di lavoro con educatori, a costoro, questi colleghi, magari l'assistente sociale piuttosto che il medico, pone la domanda: ma qui non si potrebbe parlare di rieducazione o educazione, ma c'è una differenza, caro collega educatore o collega educatrice, fra questi due termini? E purtroppo in diversi casi scena muta, oppure argomentare in maniera assolutamente sconnessa e inaccettabile. Il possedere un proprio glossario, un proprio linguaggio è fondamentale, quindi permettetemi, poi vi lascerò, qui sarò abbastanza breve, lascio la vostra lettura, questo capitolo che è tratto da una tesi di laurea, il secondo motivo, se volete, per cui l'ho inserita, della dottoressa Antea Mancaniello, di un po' di anni fa, che fece una tesi di laurea molto bella, dal titolo che riguardava i percorsi rieducativi per ragazzi autori di reato, e una parte della sua tesi, alcuni stralci, vennero pubblicati in un'importante rivista, Minori e Giustizia. Quindi vedete che si possono fare cose molto belle e anche importanti, perché Minori e Giustizia è una rivista di prima fascia, si dice nel linguaggio accademico. Si è cimentata su questa differenza, se esiste. Poi vedrete che tutto sommato è una distinzione che non ha molto senso. Lo dirò alla fine di queste argomentazioni. Lei di Contea Mancaniello, si rifà a un'autrice cavana che distingue il rieducare dall'educare. Rieducare consiste la rieducazione nella individuazione di quella che è la prospettiva che il soggetto, il ragazzo, l'adolescente si è precedentemente formato, no? Il pregresso, quel lavoro elaborativo che è stato fatto. E quindi rieducare significa creare le condizioni perché si destrutturi questa visione della realtà, va un po' smontata con delicatezza, per aiutarlo a ricostruire o a costruire una diversa identità, un diverso modo di pensare. Quindi il percorso rieducativo è tale perché è caratterizzato dalla presa di coscienza di questo passato e che necessita un passato che necessita di una revisione per poter intraprendere un'esistenza più soddisfacente, più rispettosa degli altri.